Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare i misteri del nostro Signore morto e risorto per la salvezza del mondo, in questo giorno di domenica a Lui dedicato, vogliamo riconoscere i nostri peccati, chiedere di essere purificati profondamente nelle radici della nostra mente e del nostro cuore.
Signore vero corpo nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Questa donna che da 12 anni ha delle perdite di sangue è l'immagine drammatica di com'è l'umanità, perché anche la nostra umanità perde sangue, cioè perde vita. Sapete che il sangue per la Bibbia è la sede della vita, soltanto Dio è padrone della vita. Perdere sangue vuol dire perdere vita, dissacrare la vita che appartiene soltanto a Dio. E immaginiamoci anche la sofferenza intima di questa donna che è in scorrere di sangue, dice il Vangelo, cioè che ininterrottamente fa l'esperienza goccia a goccia di perdere la sua energia di vita. Colpita nella sua femminilità, potremmo dire nella sua intimità, questa donna è l'immagine delle ferite profonde che può avere la nostra anima. Una volta una persona ammalata di profonda depressione mi ha detto: il cancro dell'anima è peggio del cancro del corpo. E noi conosciamo bene le ferite profonde dell'anima, magari ricevute fin dalla tenera infanzia a motivo di una parola detta male, di un'offesa, di un gesto di sgarbo, di un fraintendimento, di una derisione, che lascia dentro un malessere magari inconfessato, non condiviso, perché coperto dalla vergogna, che diventa però quell'imbarazzo di fronte alla vita, quell'essere un po' impacciati, e vivere poi o in difesa o in aggressione. Le ferite non curate sono un grosso problema. E l'emorragia, questa perdita di sangue, è un sintomo. È come un'avvisaglia che c'è qualche cosa di più profondo che sta sanguinando. Io ho incontrato tanta gente che più facilmente si adatta al dolore che neanche lo ascolta per capire che messaggio il dolore le deve dare. Ci si può abituare in maniera nociva al dolore. Ci si può in qualche maniera adagiare facendo dentro le nostre ferite una sorta di nido. Il dolore non va eliminato, il dolore va ascoltato. Il dolore ha dei messaggi che dobbiamo saper percepire. Penso ad esempio a quando magari con un bambino piccolo, per educarlo come si conviene, è facile questa scena che adesso voglio richiamare, si dica a questo bambino non fare lo stupidino. Però non è così immediato chiedersi perché quel bambino ha bisogno di mettersi in mostra, di esibirsi, di attirare l'attenzione, di essere visto, di essere riconosciuto. Magari nel suo profondo è insicuro che qualcheduno lo scelga, che qualcheduno si accorga di lui, che qualcheduno in qualche maniera senta che è importante. Allora lo stupidino in apparenza è un bambino inquieto e sofferente in profondità. Allora le ferite sempre le dobbiamo portare come quella donna che si getta ai piedi di Gesù davanti al medico. Non è utile rimestarsi le nostre ferite, fare continuamente dei giri introspettivi dentro di noi per rivedere il film delle nostre sofferenze. Dobbiamo raccontare e mostrare le nostre ferite a Gesù medico. Non stare allo specchio davanti alle nostre ferite, mostrarle a Gesù. Altrimenti scatta una sorta di strategia difensiva sbagliata, che è quella di nascondere le nostre ferite, le nostre sofferenze, e di nascondimento in nascondimento non è che noi ci nascondiamo agli altri o a Dio, ci nascondiamo a noi stessi, ingarbugliamo la nostra interiorità, ci confondiamo, appesantiamo la nostra anima. E allora attenzione anche a quando magari sbagliando diciamo sì, Dio è misericordioso, che vuol dire che ci tollera. No, Dio ci ama non perché ci tollera, ma perché ci conosce bene, perché sa quello che valiamo, perché conosce anche ogni singolo passo del nostro vagare e ogni lacrima raccolto nel suo otre. Conosce tutto di noi e sa anche quello che ancora noi non siamo e possiamo diventare. Ecco, il mio primo messaggio oggi alla luce di questo Vangelo è: non confondiamo i sintomi con le cause. Il sintomo è superficiale, un malessere, uno scontento che magari può diventare per qualcuno una rabbia passiva che si cerca anche di controllare, ma è uno scontento. Vai più in profondità, cerca le cause, sempre più giù. Talvolta la causa può essere quella di una competizione per dimostrare di essere qualcuno, di avere un valore, ma se vai più giù la paura è quella di deludere perché nessuno ti approva, ti apprezza. Se vai ancora più giù, forse il vero problema è un sordo disprezzo per noi stessi. E questa è una bugia, questo è un inganno, perché ciascuno di noi è prezioso agli occhi di Dio, ciascuno di noi vale. Molte persone, prima di essere cattive, sono spaventate all'idea di non essere amabili, apprezzabili, scelte da qualcuno. Allora in questo nostro cammino per diventare persone libere, guarite anche dal disprezzo di noi stessi, da questo sanguinamento continuo, occorre che accettiamo un viaggio interiore che è insieme introspettivo, psicologico e spirituale. Conoscerci non allo specchio, ma davanti a Gesù medico. C'è in questo Vangelo un particolare che per me è rivelatore e impressionante, perché si dice che questa donna ha sofferto molto, soprattutto a causa dei medici, perché ha speso tutto quello che aveva per il consulto di questi medici e non ne ha avuto alcun vantaggio, anzi ha sofferto ancora di più. I medici sono le soluzioni sbagliate. Quando andiamo a cercare per i nostri problemi e per le nostre ferite le soluzioni sbagliate, le strategie che dovrebbero in qualche maniera guarirci e invece ci fanno soffrire ancora di più. Allora la ragazzina adolescente che non si sente bella, che non si sente abbastanza, come dicono proprio gli adolescenti, cosa fa? Cerca di mettersi in mostra, magari di svendere il proprio corpo, magari poi dopo ci si autocommisera come vittime di congiura, perché la colpa è sempre poi del sistema, degli altri, perché non abbiamo la forza di guardare in noi stessi. Tutte queste sono le false terapie, i falsi dottori. Quand'è che le cose cambiano? Perché non vorremmo passare anni e anni della nostra vita nel vittimismo. Le cose cambiano quando a un certo punto abbiamo il coraggio di dirci: Marco, meriti di più. Meriti di più. Non stare lì a piangere sulla tua ferita. È necessario un colpo di mano che in parte è questo scrollarci di dosso il vittimismo e la passività, ma in parte, anzi per la maggior parte, è un grido che eleviamo a Dio. Pensate che Israele è stato 430 anni schiavo in Egitto, prima di escogitare la soluzione giusta, quale? Gridare a Dio, che sarebbe sceso per liberarlo. Ma il grido è necessario a Dio, è un po' come potremmo dire la sua pista di atterraggio nella nostra vita. Se non gridi, non arriva. Se vuoi fare il medico di te stesso o cerchi altri medici inefficaci, lui rimane fermo. È già lì pronto con la cassetta degli attrezzi medici, ma ha bisogno del nostro grido. Questa donna ha sentito parlare di Gesù dagli altri, vuole avvicinarsi, vuole udire con le sue orecchie Gesù che parla, si avvicina e finalmente il tocco risanatore. Dice a se stessa: se solo riuscirò a toccare il mantello di Gesù, io sarò risanata, perché è da Gesù che esce la forza di salvezza e di guarigione. Guardate che è molto bella l'immagine del mantello, che è il prolungamento del corpo, e il mantello di Gesù è la Chiesa, i sacramenti, che sono la forza guaritrice che viene dalla Pasqua di Gesù. Toccare il corpo di Gesù nell'Eucaristia, nella confessione, nell'unzione dei malati, significa essere profondamente risanati delle ferite dell'anima e del corpo. Allora la domanda per me e per voi è: ti butterai per toccare Gesù? Esci dalla folla? Non hai più paura e vergogna di farti vedere e fai questo gesto di fede per poter avere in te la forza della risurrezione di Gesù? Ecco, abbiamo visto un po' questa figura della donna che per certi versi parla della vita di ciascuno, però questa donna è un po' anche l'immagine della nostra Chiesa, che è un po' come lei, ferita e perde sangue, perde fedeli, perde presenze, perde visibilità, perde importanza, perde rilevanza, e tante volte anche magari dentro la Chiesa sentiamo che perdiamo qualche ruolo. E quali sono le ragioni per cui perdiamo vita? È facile sentir dire, in parte è vero, c'è la secolarizzazione, l'ateismo, l'agnosticismo, una propaganda culturale contraria al messaggio evangelico e alla Chiesa, va bene, è vero, però io dico talvolta siamo andati anche dai medici sbagliati. Abbiamo pensato che per rianimare e risignificare la missione della Chiesa bisognava cercare delle strategie, magari per renderla ricca di iniziative filantropiche, aggregative, ma la Chiesa è viva soltanto perché ha la possibilità di toccare la forza di vita che viene da Gesù. Un catechismo dove si parla dei valori etici, umani, ma non si annuncia la persona di Gesù, non porterà alla fede e l'anima non si guarisce. Allora ritorniamo al contatto col mantello di Gesù, e lo dico sia per le nostre comunità ma anche per le famiglie cristiane. Recentemente ho sentito un figlio, che ormai è già padre a sua volta, ultra trentenne, che diceva a suo padre, il quale vantava di non averlo mai obbligato, ma lasciato libero anche riguardo alla fede, e questo ragazzo, Luca, ha detto sì, è vero, mi avete lasciato libero, ma soprattutto mi avete lasciato solo. Solo a imparare la vita, solo a scoprire ciò che nella vita era importante, solo per arrivare a conoscere Gesù. E allora vorrei dire, da dove ripartiamo anche come comunità cristiane? Io sono qui a visitarvi per incoraggiarvi nel cammino. Io direi, ripartiamo da questa figlia di Gairo, una bambina di 12 anni, una ragazzina delle medie, dei primi anni delle nostre superiori. Pensate, in questi settimane, mesi estivi, noi abbiamo circa 15.000 tra ragazzi e adolescenti che frequentano i Grest e i campi della nostra diocesi mantovana. Allora, con questi ragazzi, per risvegliarli, come questa ragazzina figlia del capo della sinagoga, cerchiamo davvero di riproporre la fede in Gesù. La folla deride Gesù quando dice ai suoi genitori, venite in casa con me, adesso la risvegliamo. Deride Gesù. E forse anche oggi ci deridono se diciamo che la vera soluzione per le malattie dell'anima e del corpo è la fede in Gesù. Ci deridono, perché la fede è fragile. Ma io dico anche il consumismo è fragile, anche l'individualismo è fragile, anche il narcisismo è fragile. È una proposta fragile, altrimenti la nostra società sarebbe molto più sana. Allora ritorniamo davvero a dire Talita cum, alzati, risorgi, rinasci ascoltando il Vangelo. E questa ragazzina ricomincia a camminare e Gesù le dà da mangiare. Da mangiare roba buona. Ai nostri ragazzi dobbiamo dare messaggi buoni da mangiare. E vorrei concludere, sapete che è nella un po' il tema della Divina Commedia di Dante, il tema dei Grest. E andando un po' qua e là a parlare con i ragazzi di questo tema, che la vita non è una tragedia ma è una commedia, nel senso nobile del termine, ho visto quanto interesse per loro destavano alcune cose, tipo nella vita ci si può smarrire. C'è un Virgilio che accompagna Dante, c'è qualche adulto che accompagna. E i cattivi vanno a finire male, si autodannano. E c'è la possibilità di purificarsi dal male fatto. E c'è infine la visione di Dio, che è ciò che rende bella e piena la nostra vita, perché non diventi un inferno quaggiù e soprattutto perché sia un paradiso per l'eternità. Non stanchiamoci di Dio, ripartiamo dal Signore. Smetteremo di perdere sangue proprio bevendo il suo sangue, che ci guarisce e che ci rende pieni della vita di Dio.